Ci sei?
Sì, proprio.
Ah, ecco, no, era un errore mio. Allora, no, che ore sono lì?
Sono le 2:15 di pomeriggio.
Allora, buon pomeriggio. D'accordo, allora, io ho già annunciato che con te avremmo intanto fatto un excursus su qual è la situazione al momento dell'Argentina riguardo alla pandemia. Noi ci eravamo lasciati qualche settimana fa con una situazione abbastanza pesante, un lockdown bello, insomma, duro. E allora ti chiedo adesso qual è la situazione, se i contagi continuano a crescere, che risposta dà il sistema sanitario ospedaliero?
Sì, allora la situazione almeno a livello legale è cambiata da venerdì scorso, perché si è passati dall'isolamento sociale preventivo obbligatorio, che era stato dichiarato il 20 marzo, al distanziamento sociale preventivo obbligatorio. E in realtà di fatto non cambia nulla, come ha detto pure lo stesso ministro della sanità poco prima dell'annuncio ufficiale di Fernandez, perché di fatto da agosto più o meno c'era stata una lenta ripresa delle attività sociali, e anche nonostante i decreti presidenziali che vietassero le riunioni sociali, in realtà comunque le persone hanno cominciato a uscire più frequentemente, ha ricominciato il traffico praticamente normale, hanno riaperto tutti i negozi, ultimamente anche i bar e i ristoranti, e si stanno abilitando con le varie eventuali misure di protocollo, anche le riaperture delle attività di intrattenimento come concerti all'aria aperta, musei, cinema, teatri e le scuole stanno riprendendo, anche se con delle bolle, qua le chiamano borbucas, di pochi bambini per classe e su base volontaria da parte dei genitori che vogliono mandarli a scuola o meno. E questo per quanto riguarda soprattutto adesso, hanno cominciato le prime elementari proprio questa settimana, mentre le scuole superiori hanno cominciato già 2 settimane fa a tornare, diciamo, a lezione, anche se in condizioni particolari. E la situazione dei contagi e dei morti era diciamo in estrema crescita, nonostante poi quello che stava succedendo in realtà, con diciamo un rilassamento sempre più forte da parte di tutti nel rimanere a casa o quelle misure che ognuno mette in atto per prevenire, diciamo, anche i distanziamenti nelle code comunque negli ultimi tempi sono meno rispettati, comunque le persone girano con la mascherina tutti per strada, comunque hanno una mascherina, ma comunque nelle riunioni a casa o comunque anche ai bar, quando ci siede a un tavolo, comunque senza rispettare poi veramente le distanze di sicurezza che siete previste, diciamo, dai protocolli. In realtà, ecco, c'è un po' una riapertura quasi totale, dopo però diciamo 8 mesi di isolamento, che diciamo sono stati almeno 6 perlomeno abbastanza importanti, non troppo rigidi. La verità è che già da giugno, da fine giugno, inizio luglio c'è stata di fatto una flessibilizzazione delle attività, nel senso che nessuno si diceva più niente, anche se potevano prendere i mezzi pubblici, adesso si possono prendere, nonostante era vietato per chi non facesse attività essenziali, però diciamo che c'è stata una contraddizione tra quello che erano i decreti in vigore e quella che era la realtà. E quindi diciamo che sta dando un po' di respiro dopo un isolamento prolungato, però non in base alla diminuzione del numero dei morti, per esempio, che comunque più o meno è stabile intorno ai 400 al giorno, i contagi che sulla carta sono diminuiti perlomeno nell'area metropolitana del Buenos Aires, rispetto ai numeri che leggo attualmente siamo intorno ai 10.000, mentre comunque eravamo arrivati a picchi di rilievo dei contagi di 16.000. comunque l'Argentina ha superato il milione di contagiati 2 settimane fa. Il sistema sanitario sta in difficoltà, però non in apparente collasso, però è tutto molto contraddittorio, insomma, perché è come la situazione che c'era il 3 giugno in Italia, praticamente la riapertura, però lì perlomeno si diceva che c'era una diminuzione sensibile dei casi, anche dei morti, qua invece in realtà non c'è, ma si segue un po' l'iter stagionale, nel senso che qua quello che è successo è diverso, perché siamo entrati in primavera, come appunto le condizioni climatiche pure sono tipo quelle di quando c'era stata la riapertura in Italia.
Senti,
quindi noi vediamo con 6 mesi di distanza quella che sarà la seconda ondata, sarà quando poi diventerà inverno, cioè quello che state vivendo voi, chiaramente siamo con le stagioni al contrario.
Senti, il totale dei morti, il totale dei morti ce lo puoi dire?
Sinceramente non me lo ricordo, adesso semmai lo posso, lo posso cercare nel frattempo che parliamo e poi vi do questo numero.
Senti, tu ci avevi parlato, l'altra volta di una cosa molto interessante, ovvero di questa sperimentazione dell'app Pfizer per un accordo anche economico col governo argentino riguardo ai suoi debiti, se ricordo bene, che si stava attuando appunto in Argentina all'inizio sui militari. Adesso l'app Pfizer ha fatto questo comunicato su cui abbiamo fatto delle ricerche, poi insomma ti diremo qualcosa, che appunto ha il vaccino praticamente pronto, ma l'Argentina sta comprando, ha comprato vaccini anche da altre parti, ma anche dall'app Pfizer, che tu sappi, che tu sappia, scusa.
Quello della Pfizer è uno dei vaccini che stanno in sperimentazione sull'essere umano in Argentina da agosto. Dal 3 agosto è cominciata una sperimentazione che era stata annunciata come col nome l'operazione Speed Light, quindi velocità della luce, perché prevedeva appunto una sperimentazione nell'arco di 3 mesi. Cioè quello che è successo è che sono appunto finiti 90 giorni da quando è cominciato l'esperimento, quindi la Pfizer ha fatto un comunicato nel quale diceva che ci sono delle iniziali prove di effettivo funzionamento del vaccino intorno al 90% dei casi. Però non è che è un annuncio di aver provato qualcosa effettivamente. Ovviamente quello che sta succedendo, come immagino anche nel resto del mondo, è che c'è una propaganda chiaramente del vaccino come unica soluzione, e quindi il governo argentino sta accaparrando, insieme nella corsa con gli altri paesi all'accaparramento di questi milioni di dosi che verranno prodotte prima di dicembre, e sui giornali c'è scritto che si è comprata 21 milioni da AstraZeneca, 20 milioni dai russi e probabilmente pure dalla Pfizer. Però stiamo parlando di cose che sono potenziali, o comunque come fare una prenotazione di cose eventuali, che comunque appunto stanno ancora in fase di sperimentazione e lo saranno ancora anche nei prossimi mesi, perché effettivamente secondo i protocolli normali la sperimentazione, come era stato detto pure da persone molto più informate di me anche ai microfoni di Radio Onda Rossa tempo fa, normalmente sono di un anno, e questa è stata di 3 mesi. Un campione in Argentina, quella della Pfizer e BioNTech, di 4.500 persone, alla metà della quale è stato iniettato un placebo, perché quindi devono continuare a fare una vita normale, non sapere effettivamente, ma questa è una cosa normale che fanno durante le sperimentazioni, e poi lo stanno sperimentando anche negli Stati Uniti, in Brasile e in Germania, oltre che in Argentina questo. E questo è quello che ha, diciamo, una tecnologia differente da quanto è stato divulgato, e sarebbe un tipo di vaccino innovativo, quindi forse quello più allettante, diciamo, nella corsa, la competizione tra le case farmaceutiche, se dovesse funzionare. Insomma, ognuno dice che funziona il suo, però fondamentalmente non lo sapremo ancora a breve.
Senti,
è vero che stanno cominciando a comprare.
Ciao. A proposito di questo annuncio propaganda della Pfizer, che cala proprio, insomma, non a caso nel marasma elettorale degli Stati Uniti, qualche giorno di ritardo magari per quanto avrebbe desiderato Trump, insomma, no, io facevo, no, l'annuncio qualche giorno prima, chissà. A parte questo, consultando un po' i primi commenti di riviste serie americane, soprattutto del campo medico, ci sono molte perplessità su questo annuncio della Pfizer per tre motivi. Il primo è che la sperimentazione, questo te lo dico così, insomma, anche per tua conoscenza, poi vedrai che in qualche modo verrà fuori anche nei giornali argentini, immagino. E in primo luogo, la sperimentazione è durata troppo poco, perché sono arrivati a estrapolare l'efficacia del 90% sulla base non del periodo effettivo di sperimentazione in relazione alla latenza del vaccino, c'è un periodo, come sai, del virus, c'è un periodo di incubazione, eccetera eccetera, per cui uno dei commenti era questo, insomma, quindi c'erano delle riserve su questo. L'altro è che questo vaccino, siccome si basa su un acido, sull'RNA di un acido, è molto instabile, e per stabilizzarlo bisogna tenerlo a bassissima temperatura, si parla di meno 70-80 gradi centigradi, quindi un freddo intensissimo che non è alla portata di tutti, insomma, la tecnologia del freddo, per quanto conosciuta a questi livelli, non è, e una delle osservazioni era proprio che per quanto riguarda i paesi poveri o comunque meno sviluppati, non solo il trasporto ma anche il mantenimento di questo vaccino in sicurezza prima della somministrazione, insomma, diventa un ostacolo notevole, e poi va somministrato in due volte, insomma, non è una sola volta, quindi è una cosa che va ripetuta, quindi insomma sono già venute fuori questo tipo di critiche, poi vedremo successivamente come evolverà, insomma, ecco, questo è un po' le conoscenze, i commenti immediati all'annuncio della Pfizer.
No, insomma, sì, questo mi fa pensare anche, a parte al fatto che ho letto che la Pfizer aveva infatti presentato anche il kit di trasporto con appunto queste specie di frigorifero tecnologico che mantiene questa temperatura molto bassa per il trasporto delle fiale, ma poi qua hanno parlato in un articolo che diceva quanti milioni di persone più o meno diventare vaccinare almeno prioritariamente, cioè 12 milioni e mezzo di persone su 40 e passa milioni di persone argentina, di far intervenire anche i militari in questa campagna di vaccinazione come supporto logistico, e da quello che mi dici tu, insomma, potrebbe essere anche una spiegazione, diciamo, di quelle meno inquietanti rispetto a, appunto, all'uso di una tecnologia come quella del credo che non è la portata dei tutti. Però quello che è importante, secondo me, da rilevare sul fatto di cui magari ho già parlato in un altro intervento, ma che si può ricollegare a questo discorso e capire anche che sta succedendo un po' a livello economico qua in Argentina, è il discorso di chi sono gli investitori di questo programma di ricerca scientifica, perché Pfizer, tra i suoi maggiori azionisti, ha lo stesso gruppo di investimento che è uno dei maggiori creditori del debito dell'Argentina del Fondo Monetario Internazionale, che si chiama BlackRock, insieme ad altri, guardate, appunto, gli investitori, ha che diciamo ha il credito del debito più grande della storia che un paese ha contratto con il Fondo Monetario Internazionale.
Questo è da tenere quindi, in considerazione certamente.
Scusami.
È un aspetto, hai fatto bene a sottolinearlo, perché insomma non a caso non solo la sperimentazione, ma i primi accordi fatti dalle industrie americane sono verso l'Argentina e verso il Brasile. Sul Brasile proprio si è concentrata la sperimentazione di più multinazionali, proprio perché diciamo che costa la vita umana in Brasile? Molto poco, evidentemente, no? Perché poi sai, sti volontari che danno due
infatti,
soldi.
A tal proposito, scusa se ti interrompo al volo, ma è stata approvata una legge qua proprio due settimane fa che garantisce di fatto l'immunità legale a queste case farmaceutiche, perché questo accordo è stato fatto sullo stile di quello che è stato fatto un po' più in segreto in Europa, qua si è detto quando è stato votato sia la Camera che al Senato. Ma praticamente le case farmaceutiche potranno scegliere qual è la sede dove si svolgerà il processo. Quindi di fatto, cioè, se una persona argentina vuole fare causa alla Pfizer, dovrebbe fare causa negli Stati Uniti, se vero scegliere.
Sicuramente, sicuramente.
O in qualsiasi altro posto loro che spostino la causa. Quindi in certo qual modo questo l'accusa di questo tipo di favoritismo che gli danno è quello che i vaccini costeranno meno, cioè, secondo loro quello della Pfizer si aggira sui $30 a dose, ne perdono due, è uno di quelli più cari secondo quello che dicono qua, insomma, i prezzi di cui parlano i giornali, e l'altro di AstraZeneca costa $10, però anche lì c'è un discorso di liberismo dei paesi latinoamericani, diciamo insieme al Messico, pure ne hanno parlato esplicitamente in Messico di questa cosa, di questa sperimentazione portata avanti insieme con l'Argentina. E poi c'è quello dell'Università di Oxford, che è quello diciamo più a scopi tra virgolette umanitari, e poi c'è appunto si dice che abbiano comprato questo rischio, questo Sputnik, che poi viene messo in dubbio anche in Italia, ho letto, insomma, sono certo. Sollevate delle critiche, ma sì. Le critiche a questi vaccini sicuramente le faranno tutti, perché non c'è stato il tempo per vedere effettivamente se funzionano, è più una speculazione evidente che viene venduta come la soluzione a tutti, anche nel senso, quando poi l'AMS aveva anche detto che forse il vaccino non ci sarà mai, oppure che non bisognava essere troppo frettolosi nel tirare delle conclusioni.
L'affare del secolo proprio in tutto il mondo, il vaccino sì. Anti-Covid. Va bene.
Talmente palese che sembra anche stupido dirlo, però è così, cioè, intanto comunque questo è il business diciamo su cui si stanno concentrando tutto il mondo, e fanno da cavia appunto i paesi anche meno forti nel rivendicare il diritto alla vita. Infatti e questo mi fa pensare altre due cose di cui vorrei parlare con voi che stanno succedendo in Argentina, perché appunto riguardano pure un po' il valore della vita umana, e da una parte si fa anche le due cose insomma che anche a livello di movimento hanno scosso un po' un ritorno all'attivismo dopo diciamo mesi di incertezza, essere rintanati in casa e non sapere cosa fare, e le due cose sono state quella che le prime manifestazioni dei compagni che ci sono state fatte, quelle rivendicando verità su quello che era successo a Facundo Emilio Castro, che è un ragazzo che era scomparso ad Abile, che si era messo a fare autostop durante il periodo della, diciamo, dell'isolamento sociale forte, quello rigido, di primi tempi. Questo ragazzo è sparito e è stato ritrovato ad agosto il suo corpo in uno stagno lontano da dove era sparito, ma era stato visto l'ultima volta su una pattuglia della polizia, e si è capito, ci sono evidenze, prove evidenti, perché ci sono dei messaggi tra i poliziotti in cui uno diceva direttamente se rompe le scatole fallo fuori, loro hanno negato, la polizia ha negato che lì fosse entrato nel commissariato, dove poi hanno trovato pure un oggetto che gli apparteneva, e, insomma, a livello, diciamo, di anche un po' del caso di Santiago Maldonado, ricordava un po' la dinamica, questa della sparizione forzata, una persona che sparisce e poi si ritrova misteriosamente cadavere in acqua da qualche parte. Però insomma, di questo ha dovuto rispondere pure il ministro degli interni della provincia di Buenos Aires, Berni, il quale però ha difeso le forze dell'ordine, le quali hanno fatto uno sciopero 2 giorni dopo, anche abbastanza minacciosi, perché sono andati con le pattuglie intorno alla Quinta d'Olivos, che è la residenza del presidente Fernandez, diciamo, facendo un po' una dimostrazione di forza abbastanza evidente, e richiedendo aumenti salariali e maggiore sicurezza sul lavoro per il Covid. Come una sorta di richiesta di impunità abbastanza evidente da parte della polizia bonaerense, che è famigerata. Bonaerense significa della provincia di Buenos Aires, lo dico perché magari è un po' complicato capirlo, però Ciudad Autonoma di Buenos Aires, cioè la capitale, è una provincia a parte. Poi c'è la provincia di Buenos Aires, che sta intorno anche a Caba, la Ciudad Autonoma, della quale però è la capitale La Plata. Ora, dentro la provincia di Buenos Aires c'è l'AMBA, cioè l'area metropolitana di Buenos Aires, che è il posto più popolato dell'Argentina, dove ci sono più di un terzo degli abitanti di questo paese concentrati, che poi è stato appunto l'epicentro della pandemia, diciamo, anche perché appunto quello più densamente popolato.
Senti, tu continua pure il discorso, poi ti faccio la domanda.
No, dicevo che quando alla polizia era stata data mano libera in quanto alla rigidità e a mantenere la rigidità della quarantena, nonostante qua non fosse stato messo il coprifuoco, ma era stata accarezzata l'idea, questo io parlo di marzo, e ha dimostrato la polizia bonaerense, a parte in questo caso specifico che è estremo, anche se non è estremo rispetto alla violenza poliziesca qua, perché secondo i dati che dà Correti, che è il coordinamento contro la repressione, le vittime del grilletto facile, che si chiama qua Castiglio Facile, sono in media una ogni 21 ore, è un numero abbastanza alto e inquietante. Però dicevo, per ritornare al discorso di prima, che una delle prime manifestazioni, infatti molto partecipate a Plaza de Mayo, è stata proprio quella contro il Castiglio Facile, che è stata fatta lo stesso giorno che gli altri anni, e nonostante ancora stavamo in isolamento sociale preventivo obbligatorio, e c'erano presenti molte delle madri e familiari appunto delle vittime delle violenze poliziesche. Aveva parlato anche appunto la madre di Facundo Castro, perché era stato appena annunciato che DNA rispondeva a quelle sfide del cadavere che avevano trovato.
Pronto?
Sì.
Infatti ti volevo chiedere proprio questo, mi hai preceduto sulle reazioni che c'erano state, insomma, a questo nuovo caso di sparizione, una situazione fra l'altro molto diversa da quella di Maldonado. C'è un ragazzo che praticamente, se ci ricordi come si chiamava questo ragazzo?
Facundo Emilio Castro.
Ah sì, che praticamente aveva, tra virgolette, violato il blocco, insomma, poi era questa la sua colpa, se si può dire così, e ci ha rimesso la vita. Poi farlo ritrovare nell'acqua come Maldonado fa pensare appunto a un tentativo di mascherare il momento della morte, perché l'acqua accelera molto i processi di decomposizione.
Sì, e anche far sparire magari le evidenze di un pestaggio, no? Nel senso che comunque magari si confonde, poi non c'è un ferito legale, però immagino che confonde un po' le cose. Comunque ti volevo rispondere alla domanda di prima, quasi 34.000 i morti in Argentina attualmente, secondo i dati della Johns Hopkins.
Almeno quelli ufficiali, sì, perché a fronte
però,
di...
Volevo ricollegare a questo discorso sul valore della vita, no? E appunto che per reprimere chi viola la quarantena, poi ci sono stati anche altri esempi che hanno leso la dignità di altre persone, indipendentemente dalla morte, ma comunque che di questo è fatta protagonista la polizia in quel periodo. Ma poi a proposito dell'altra iniziativa invece dei compagni che è stata repressa ultimamente, volevo parlare dello sgombero di Guernica, che è stata un'occupazione di terreni importante, che è stata sgomberata la settimana scorsa violentemente. E bisogna raccontare un secondo la dinamica di come è successa questa occupazione, che nasce da una diatriba di eredità tra gli eredi dei latifondisti. La figlia, che non rientra nel testamento, ha deciso di regalare i terreni all'associazione Artigas, che ha un progetto di recupero di terra in funzione di coltivazioni agroecologiche, e comunque un modo di lavorare cooperativo e appunto una alimentazione sostenibile, che era già stato protagonista di altre occupazioni in questo periodo del lockdown. Comunque quando appunto è stata data questa terra a questa associazione, i compagni sono intervenuti lì, e anche migliaia di famiglie hanno occupato questi terreni per cominciare a costruirsi casa, perché qua c'è sempre il problema dell'emergenza abitativa, che riguarda la bellezza di 3 milioni e mezzo di famiglie in Argentina, che vivono in condizioni precarie. In queste condizioni precarie rientrano quelle che sono le Vicia, che appunto sono questi quartieri costruiti con mezzi di fortuna, che però poi dopo nel corso degli anni diventano dei veri e propri quartieri differenti visivamente dal resto della città, ma diciamo partono da abitazioni precarie e poi dopo si consolidano e vengono anche urbanizzati quando in alcune parti vengono riassorbiti anche nel tessuto urbano comune. E quindi in questi terreni queste famiglie hanno cominciato a costruirsi delle case per cominciare a fare degli insediamenti per vivere. Però quando si è paventata la minaccia dello sgombero, l'associazione Artica, che di fatto comunque risponde più un po' alla società civile, a delle istanze meno radicali e soprattutto alla quale partecipano persone meno bisognose effettivamente, si è ritirato ordinatamente, mentre invece i poveri e i compagni sono rimasti là a dare battaglia e hanno anche venduto cara la pelle, però chiaramente l'operazione poliziesca è stata in compagno, hanno mandato 4.000 agenti per sgomberare e hanno fatto insomma un'operazione in cui è stato ribadito che la proprietà privata in Argentina vale più della vita. Quindi io vorrei anche sottolineare come questo dimostra proprio quanto la proprietà privata poi è un furto qua in Argentina, nel senso che queste terre sono state conquistate nel secolo, ai tempi di Roca, del generale Roca, quando si è andati alla conquista del deserto, quindi usurpandole a chi legittimamente abitava là da millenni, direttamente massacrando gli abitanti originari e appropriandosi di queste cose come se fosse legittimo. E adesso viene rivendicato il diritto a questa proprietà, che è garantito dalla Costituzione, la quale Costituzione garantirebbe pure che uno dovrebbe vivere degnamente, quindi con una casa. Quindi fanno appello i reazionari questo sarebbe tanto diritto alla loro età. Addirittura hanno fatto in televisione, dicevano, solo in 4 stati nel mondo viene messa in discussione la proprietà privata: a Cuba, in Corea del Nord, in Venezuela e in Argentina. Parliate di questo, nel senso, come facendo la tragedia, perché dei poveri occupavano dei terreni che comunque sono, cioè, stiamo parlando dei latifondisti, delle persone che hanno migliaia di ettari di terreno. E questo ricorda pure un po' il discorso di Santiago Maldonado, perché in quei territori che un po' più a sud, in Patagonia, che sono proprietà di Benetton, al quale comunque lo Stato argentino ha regalato 900.000 ettari di terreno, alcuni Mapuche rivendicano il loro diritto a vivere secondo i loro costumi in alcune comunità, e nel caso di quel giorno in cui è comparso Santiago Maldonado c'è stata un'operazione della polizia che ha invaso quel terreno, e in seguito a quella repressione Santiago Maldonado comunque è finito dentro un fiume e l'ha rimasto, poi con tutte le rocambolesche vicende che ne sono seguite poi per ritrovare il corpo. Quindi fondamentalmente, ecco, la vita delle persone che secondo loro sono incivili, quindi Mapuche o comunque le persone che si organizzano in qualche modo per usare la terra, per coltivare o per abitare, comunque vengono sgomberate violentemente senza problemi. Questo col benessere del ministro degli interni della provincia di Buenos Aires, che teoricamente fa parte di un governo amico del popolo, e con l'accompagnamento invece del ministro di sicurezza della nazione uscente, Patrizia Burich, insieme ai proprietari che finalmente potevano ritornare nella loro casa, che era stata usurpata, che però invece in realtà è stata lasciata tutta pulita e ordinata dai, diciamo, da quelli dell'associazione artica, che saranno liquidati pacificamente, mentre invece la polizia andava là, dava fuoco a tutto quello che ha trovato, non permettendo nemmeno di riprendere le proprie cose alle persone che stavano lì a cercare di costruirsi una casa.
Bene, io non so se... Sì, ti volevo chiedere anche una cosa velocemente di cui abbiamo parlato tempo fa, oppure ci siamo scritti, non mi ricordo, cioè questo sciopero che ci doveva essere dei Raiders, o comunque chi fa le consegne, questo stato di agitazione, no, a cui mi avevi accennato in Argentina, com'è andata a finire questa lotta?
La lotta sta ancora in piedi, perché comunque a ottobre ho fatto un altro sciopero, ma io ho sentito un'intervista a uno degli attivisti dei lavoratori che fanno le consegne, delle app, li chiamano qua, lavoratori delle app, che comunque sono coordinati a livello internazionale, sia a livello nazionale che a livello internazionale, perché hanno aderito a una chiamata che veniva dal MERC, quella del... la mobilitazione di uno sciopero internazionale globale dei rider, e il problema loro è che sono andati 6 volte al Ministero del Lavoro, e alla testa, quando l'hanno ricevuti, la segretaria con cui hanno parlato nemmeno sapeva che loro non avevano un minimo sindacale, quindi immaginate quanto l'hanno ascoltato, sono andati a parlare lì. Ci hanno detto che qua non hanno avuto ritorsioni, perché a differenza di altri paesi tipo Colombia o Ecuador ci sono dei controllori dentro il sistema di quelli che fanno le consegne, che appunto hanno creato dei problemi ai lavoratori che hanno scioperato, mentre invece qua è stato un po' più semplice scioperare senza complicazioni, chiaramente di non ricevere nulla per non aver lavorato a livello economico, però loro appunto stanno cercando di sensibilizzare anche le persone, perché giustamente si è parlato della contraddizione. Anche una domanda di alcuni compagni che lo intervistavano era: ma noi che facciamo? Boicottiamo Rappi o Pedro Sa o Globo o queste cose perché le trattano male? E lui rispondeva, se uno le boicotta non ci abbiamo più lavoro, quindi insomma in realtà cercare di non dare delle recensioni negative oppure essere solidari comunque con i lavoratori, perché comunque una recensione negativa significa pure che loro li penalizzano a livello economico oppure scalano nel senso della priorità e fanno più le chiamate. Quindi però il problema è che quando loro hanno fatto presente la loro situazione a livello diciamo ministeriale del Ministero del Lavoro, il Ministero del Lavoro gli ha detto che loro si possono occupare al massimo degli infortuni eventuali sul lavoro, perché chiaramente sono soggetti a rischio di incidente stradale lavorando per strada tutti i giorni, ma che con le app in se stesso, perché loro vogliono un contratto, esatto, con le app parla il governo, nel senso perché queste app sono comunque delle multinazionali e il governo appunto si occupa non il Ministero del Lavoro ma il governo direttamente del dialogo con loro. E questo è quello che riportava appunto questo compagno intervistato. E sulla lesione dello sciopero non so delle grosse, non ho il polso, però comunque sono state fatte le mobilitazioni non solo a Buenos Aires ma anche in altre città dell'Argentina. E il discorso sulle multinazionali qua in Argentina è che comunque a parte Pfizer, quello che abbiamo detto prima, appunto il fatto che comunque non vengono presi provvedimenti sicuramente nei confronti di Rappi o di queste che si occupano della distribuzione, è evidente in Argentina che il governo è determinato nelle sue scelte da quello che è appunto il sistema, perché esiste il Fondo Monetario Internazionale, che porta pure un'altra evidenza, a parte quella appunto della proprietà privata come tutto, che è il pilastro diciamo della società capitalista, ma poi c'è pure l'altro pilastro che è il denaro, che viene dimostrato qua in Argentina che è una cosa totalmente fittizia, perché qua un dollaro vale 3 valori diversi, nel senso che c'è il dollaro ufficiale, il dollaro solidario e il dollaro blu, però questo è a livello proprio ufficiale, cioè ci sono 3 valori di una stessa moneta, il che insomma senza star a spiegare troppo che significa mi sembra evidente che rende palese la contraddizione di quello che diamo per scontato tutti i giorni, ovvero appunto il valore stesso del denaro, perché qua poi l'inflazione significa pure che i prezzi cambiano continuamente, che uno non sa più quanto prende di stipendio, quanto gli serve per arrivare a fine mese, e tutto questo però è influenzato dal fatto che il Fondo Monetario dice se non pagate il debito non potete partecipare al mercato finanziario, quindi loro pagano il debito tagliando ancora alla sanità, al problema dell'emergenza abitativa e a tutto il resto.
Certo, questo è un problema che si trascina da tantissimi anni. D'accordo, io non ho altre domande, per cui tu no, nemmeno il compagno che è con me, io posso dire ti ringraziamo tantissimo, ci parliamo con un oceano in mezzo e questo ci sorprende sempre, e ti facciamo tanti in bocca al lupo per tutto e magari ovviamente approfitteremo ancora di te.
Bene, grazie a voi, perché almeno condividere
certo
aiuta.
Lo so, ciao, un bacio grande, ciao.
Un abbraccio,
ciao. E questo era il nostro carissimo compagno che ci